per avere una chiesa sana, i membri della chiesa devono fare le cose sane. Il 9 giugno ho predicato che dobbiamo mettere in pratica i 5 propositi per rendere la nostra chiesa sana. E se la chiesa mette queste 5 cose in moto, il risultato è che la chiesa crescerà, perché le cose che sono sane crescono e le cose che non sono sane non crescono affatto. Abbiamo visto in Atti, capitolo 2, da versetto 42 fino a 47, che i membri della nuova chiesa a Gerusalemme, dopo la risurrezione di Gesù Cristo, misero in moto queste 5 cose, erano devoti, perseveravano in queste 5 cose e come un risultato la chiesa cresceva. E le 5 cose erano adorazione, comunione fraterna, evangelizzazione, discepolato e il servizio. E loro erano dedicati a mettere in moto queste 5 cose e come un risultato la chiesa cresceva in una maniera incredibile. E la loro devozione a quei propositi rendeva la chiesa sana e come un risultato la chiesa cresceva. L'altra volta ho detto che la chiesa deve mettere in pratica questi 5 propositi per renderla sana. Poi ho detto che questa volta predicherò sulle cose che la chiesa deve eliminare dalla sua presenza. Dunque la chiesa deve prendere le cose positive e poi la chiesa deve togliere dalla sua presenza le cose negative. Dunque una cosa positiva si mette dentro e una cosa negativa si lancia fuori. E se la chiesa può fare questo tipo di organizzazione, di prendere le cose positive e di gettare le cose negative lontano di loro, la chiesa crescerà, diventerà una chiesa molto molto forte. Dunque, quali sono le cose che la Chiesa deve eliminare dalla sua presenza? Quali sono le cose che possono distruggere una Chiesa? Sappiamo che i 5 propositi, se mettiamo dentro di noi, possono renderci sani. Ma quali sono le cose, se rimangono dentro di noi e noi non buttiamo fuori, quali sono quelle cose che possono distruggere una chiesa? Io penso probabilmente che ce ne sono tante tante cose che possono danneggiare la chiesa, ma per oggi io vorrei concentrare soltanto su 2 cose che io penso possono fare un danno alla chiesa. Uno è un'attitudine e l'altra è un'attività. Attitudine è incredulità. Se la Chiesa non ha fede, se la Chiesa non ha fiducia nelle cose che noi stiamo cercando di fare, la Chiesa non crescerà affatto. Se noi cerchiamo di mettere in moto questi 5 propositi e la Chiesa non vuole fare o non ha la fiducia, queste cose non vanno a porto mai e noi non avremo mai successo. Dunque, una cosa che può ostacolare la crescita della Chiesa è un atteggiamento di incredulità, una mancanza di fede. È come una persona che è sovrappeso e ogni anno lui cerca di fare una dieta e lui fa una dieta diversa ogni anno, ma alla fine il risultato è lo stesso, lui rimane sempre sovrappeso e non si dimagrisce. E la ragione per la quale non è perché la dieta è male o che c'è un difetto nella dieta, il problema è che la persona ha una mancanza di fiducia e non crede in assoluto che questa dieta, questo sistema potrebbe aiutarla a dimagrire. E lui rimane così. E dunque, una cosa che può bloccare qualsiasi movimento, qualsiasi fede, qualsiasi chiesa, è un atteggiamento di incredulità. Non voglio andare avanti, non ci credo, non penso che questo sia per me, questa è una cosa che mi ostacola. E questo tipo di atteggiamento può frenare qualsiasi processo. Dunque, un'attitudine. L'altro è un'attività negativa, e l'attività negativa che può distruggere la Chiesa è peccato. Peccato, quando entra in qualsiasi situazione, può danneggiare la Chiesa, il gruppo, e può fare le cose in una maniera distruttiva. Ci sono diversi peccati che ostacolano la salute e la crescita della Chiesa. Di non essere ubbidiente alla Bibbia. Di non avere fiducia che la Bibbia mi dà l'istruzione giusta per andare avanti. Disobbedienza alla parola di Dio. Oppure quando una persona si brontola, quando lui si smentisce o sminuisce un'altra persona, quando si fa il pettegolezzo, quando si mormora, quando ci sono queste tendenze nella Chiesa, questo peccato, questo ambiente può distruggere una Chiesa, può frenare la crescita, il desiderio di andare avanti. Questi tipi di atteggiamenti. Oppure quando la Chiesa non è riempita o rincomi dello Spirito Santo, quando noi stiamo fuori dal movimento dello Spirito Santo nella nostra vita, che è peccato, questo può frenare la Chiesa. Dunque ci sono due cose che può distruggere la crescita e la sanità della Chiesa: un'attitudine, incredulità, è un'attività negativa, quello di peccato. Dio ci ha dato non soltanto questi cinque propositi per fare la Chiesa sana, ma ci ha dato il potere affinché possiamo crescere. Interessante, quando controllate Atti capitolo 2, da 42 a 47, vediamo che la Chiesa mise in moto questi cinque propositi. Ma la cosa interessante è all'inizio del capitolo che cosa è successo. La Chiesa è stata riempita dello Spirito Santo. La Chiesa è stata battezzata dello Spirito Santo, e in quel momento il potere dello Spirito Santo era fra di loro. E il potere dello Spirito Santo ha causato la Chiesa di crescere in una maniera incredibile. Dunque, i cinque propositi sono validissimi, sono importanti. Ma senza lo Spirito Santo non possono andare a nessuna parte. Dunque, lo Spirito Santo deve entrare in un gruppo della Chiesa, in qualsiasi Chiesa, per dare il potere, e insieme con il potere dello Spirito Santo e il programma dei cinque propositi, queste cose messe insieme producono la formula giusta. Dunque è importantissimo di renderci conto che prima dei cinque propositi in Atti capitolo 2 era il fatto che la Chiesa è stata battezzata dello Spirito Santo. Il momento in cui uno accetta Gesù Cristo come il Signore e Salvatore, in quel momento quella persona è trasferita dalla sfera della tenebre alla sfera della luce, dalla sfera della morte alla sfera della vita, alla sfera della schiavitù al peccato, alla sfera della vittoria in Gesù Cristo e la schiavitù a Gesù. In quel momento, quando una persona crede in Gesù, lui è battezzato dello Spirito Santo e lui è trasferito da una sfera che non è rigenerata a una sfera che è completamente rigenerata con il potere dello Spirito Santo. Quando il non credente stava nella sfera di morte, della schiavitù di peccato, ci sono alcune cose che esistono per lui. Esiste una colpa del peccato. Non c'è perdono per lui. Lui si sente colpevole dei suoi peccati. Per un non credente, esiste la pena del peccato. Il non credente sarà giudicato e lui deve pagare le conseguenze per i suoi peccati. Esiste per lui un potere del peccato. Lui deve peccare per forza. Lui non ha una scelta. E per lui esiste la presenza del peccato. Lui è circondato dal peccato ad ogni lato. Ma quando quel non credente è trasferito dalla sfera della morte alla sfera della vita, ci sono tante cose che non esistono e non esistono per quel credente. Per quel credente non esiste una colpa del peccato. Lui è perdonato. Perdonato nel passato, nel presente, nel futuro. Tutti i suoi peccati sono cancellati. Non esiste per il nuovo credente una pena del peccato. Lui non viene mai in giudizio, è liberato dal giudizio. Non esiste il potere del peccato sopra di lui. Lui non è obbligato a peccare. Se lui pecca, è la sua scelta, ma lui non è obbligato a peccare. L'unica cosa che è simile fra un non credente e un credente è la presenza del peccato esiste ancora per il credente, come il non credente. Ma tutte le altre cose che esistono per il non credente non esistono per il credente. E lui è rigenerato dallo Spirito Santo. Diciamo che lo Spirito Santo è come se la corrente elettrica. E quando una persona ha accettato Gesù Cristo nella sua vita, la corrente dello Spirito Santo scorre dentro la persona e la sua lampadina accende. E lui ha potere. Secondo lo Spirito Santo. La lampadina continua ad essere accesa finché la corrente scorre. Però il minuto in cui la corrente è ostacolata, la lampadina si spegne. Il peccato ostacola la potenza dello Spirito Santo. Quando c'è peccato nella vita di un credente, quella persona non è sotto la potenza dello Spirito Santo. In quel momento lui è carnale. E la distanza fra un credente che è riempito dello Spirito Santo e un credente che vive una vita carnale, la distanza di queste cose è un peccato. Soltanto un peccato può rompere la corrente dello Spirito Santo e quella persona che stava vivendo una vita riempita dello Spirito Santo in quel momento sta vivendo una vita carnale. La distanza fra peccato e una vita potente dello Spirito Santo è soltanto un piccolo peccato, può rompere la corrente. Quando c'è peccato nella vita di un credente, quella persona non è sotto la potenza dello Spirito Santo. In quel momento il cristiano sta vivendo una vita carnale, secondo i suoi istinti, i suoi desideri della carne. Lui sta vivendo secondo i suoi appetiti degenerati, quelli che sono lontano dalla volontà di Dio. Lui vive in quel momento in una maniera egotisticamente e la sua natura umana ha controllo della sua vita e lui è decaduta e lui sta facendo le cose secondo lo Spirito Santo. Lui sta facendo una cosa storta e lui è inclinato a peccare. Quando peccato sta nella vita di un credente. Ma la Bibbia ci insegna due cose. Guardate Efesini capitolo 5 per un attimo. Efesini capitolo 5, versetto 18. Efesini 5:18 dice: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate rincolmi di Spirito Santo. Interessante perché il verbo è plurale e Paolo vuole che la Chiesa in totale sia riempito e ricolmi dello Spirito Santo, completamente tutto ricolmi dello Spirito Santo. E significa, nel verbo, nel presente, che significa continuamente, non cessate di essere riempito dello Spirito Santo. Poi, se avete la Bibbia, controllate Galati 5, 5:16, e Galati 5:16 dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Dunque dobbiamo essere riempiti dello Spirito Santo continuamente e l'idea è che noi stiamo camminando secondo sempre l'impressione e i desideri dello Spirito Santo. E quando facciamo così, noi avremo una vita che a Dio piace tanto. E per rendere i propositi efficaci, lo Spirito Santo deve essere ben attaccato alla presa della nostra vita. Adesso guardiamo Galati, capitolo 5, dal versetto 13 fino al versetto 18. Galati 13. 5:13 fino a versetto 18. E io vorrei che Giovanni leggesse per noi. Galati 5, da 13 fino a 18.
Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non parlo della libertà, un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è avvenuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni degli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito, e non adempirete affatto il desiderio della carne, perché la carne ha dei desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha dei desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge.
Dunque, stiamo comandati da Paolo e Dio stesso di camminare secondo lo Spirito Santo, di essere riempito, che la presa è ben attaccata alla spina e c'è la corrente dello Spirito Santo che sta correndo dentro di noi, dandoci il potere di vivere una vita vincente. E vediamo che il risultato di questa vita vincente è la prima cosa che noi possiamo fare, possiamo amare il nostro prossimo come noi stessi. Il risultato di una vita che è piena dello Spirito Santo è che noi amiamo il prossimo come noi amiamo noi stessi. E la parola amore, agape, nel greco, significa che è una parola divina. E Dio ha un tipo di amore divino verso di noi. È un amore che non è motivato dalle emozioni. Quando una persona vede una bella donna e dice, oh, io amo lei, questa è infatuazione, questa è emozione. Ma quando Dio ha amore per noi, Lui ama le cose che non sono amabili. Lui ama le cose che sono in un certo senso orribili. E la sua volontà dà la potenza a Dio di amare noi. E quando noi siamo riempiti dello Spirito Santo, abbiamo questo desiderio e volontà di amare quelli che non sono amabili. Le persone che sono carnali, le persone che sono fuori la recinzione, le persone che sono diversi di noi, perché questo è il tipo di amore che noi abbiamo da Dio, questo amore agape, che ama in una maniera divina le persone che non sono amabili. William Barclay dice, non importa ciò che un uomo può fare a me, io non cercherò mai a fargli del male. Non importa ciò che un uomo è, Dio cerca il suo bene più alto. E così devo fare lo stesso. L'amore cristiano non è naturale. È impossibile per un uomo naturale di amare con questo tipo di amore. Quando l'uomo diventa un credente, il credente è comandato di amare gli altri in questa maniera. E il frutto dello Spirito Santo che vediamo in Galati 5, 22 è primo amore e poi gioia, pace, pazienza, eccetera. E tutto questo frutto viene dallo Spirito Santo. È un frutto che non è naturale, non dipende da noi, ma dipende della potenza dello Spirito Santo. E quando amo il prossimo in questa maniera, sottolinea l'importanza della comunione fraterna. Ho detto l'altra volta che ho predicato il 9 giugno che comunione fraterna significa ho bisogno di te. Io non posso vivere la vita cristiana senza di te. E tu non puoi vivere la vita cristiana senza di me. Siamo in una famiglia e abbiamo bisogno l'uno l'altro. Negli Stati Uniti in questo periodo c'è un detto che dice ho la tua schiena, I got your back. E ho la tua schiena significa ti copro le spalle. Io ho la tua schiena, ti copro le spalle. Io sono qui per te. E questo è il significato di comunione fraterna. Quando noi eravamo negli Stati Uniti all'inizio, il nostro figlio, che aveva 36 anni, ha perso il suo lavoro. E lui ci ha chiesto se lui potesse vivere insieme con noi per quei sei mesi, non soltanto lui, ma anche insieme con i suoi figli. E noi abbiamo detto a lui, abbiamo la tua schiena, ti copriamo le spalle. E questa è una cosa normale che i genitori fanno spesso per i loro figli. Non esiste un genitore che non avrebbe fatto una cosa di genere. Ma biblicamente parlando, questo è il tipo di amore che noi dobbiamo avere per qualsiasi persona. per lo straniero, per il prossimo, per le persone che a noi non piace. Questo è il tipo di amore biblico che dobbiamo avere, che ho la tua schiena, ti copro le spalle. Se vedete in Atti capitolo 2, dal versetto 44, notate che tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Dunque, in quella comunità, subito dopo la risurrezione di Gesù Cristo, se qualcuno in quella chiesa aveva bisogno di avere soldi, c'era un altro nella stessa comunità che era disponibile di vendere la sua terra e di prendere i soldi per dare a questo altro. E questo è un amore, comunione fraterna, agape. Ho la tua schiena, ti copro la spalla. E questo è il tipo di potere che noi abbiamo in Cristo quando noi siamo riempiti dello Spirito Santo. E quando siamo riempiti dello Spirito Santo così e metti in pratica i cinque propositi, la Chiesa diventa sana e la Chiesa crescerà grandemente, efficacemente. Una delle ragioni che la Chiesa cresceva in una maniera straordinaria dopo la risurrezione di Gesù Cristo era il fatto che quando c'era una piaga che è venuta nel territorio, c'erano due risposte. I non credenti, che non erano malati, scappavano via perché non volevano stare insieme con la piaga. Ma i credenti non scappavano via. Loro hanno detto a loro stessi, perché scappiamo via? Noi siamo già salvati, abbiamo già Cristo dentro di noi, andremo in cielo dopo la morte. Che importa a noi se moriamo? Noi rimaniamo qui in città per curare quelli che sono malati. E attraverso il loro amore, attraverso la loro compassione per quelli che erano malati, c'erano migliaia delle persone che si sono convertiti, perché hanno capito che avevano la mia spalla e avevano capito la grandezza di amore agape, un amore che va oltre. Non posso vivere senza di te. E quando lo Spirito Santo afferra la vita di una persona, non soltanto un proposito, la comunità fraterna, viene espresso in una maniera talmente vincente, ma ogni proposito viene espresso in una maniera vincente. Secondo lo Spirito Santo, un insegnamento che è un po' tiepido prima può essere una pietanza fortissima, secondo lo Spirito Santo. L'evangelizzazione sotto il controllo dello Spirito Santo può creare una potenza enorme. Il discepolo sotto il potere dello Spirito Santo, il servizio sotto, tutti gli aspetti sotto il potere dello Spirito Santo può fare una cosa grande per il Signore. E spero che sia la cosa qui per noi. Ma quando la corrente viene ostacolata e quando pecchiamo, quando smettiamo ad essere rincolmi dello Spirito Santo, si comincia a vivere una vita carnale. Si nota in questo testo che Dio ci ha chiamato alla libertà in Galati 5. Ma C'erano due espressioni dei credenti che vivevano in quella chiesa che non era biblica. C'erano i legalisti e i libertini. E i legalisti dicevano: sì, è vero che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, è vero che noi dobbiamo accettare Gesù Cristo dentro di noi, però questo non basta. Dobbiamo seguire la legge mosaica, dobbiamo essere circoncisi, dobbiamo vestirci in una maniera proprio esatta, dobbiamo mangiare solo alcuni cibi, non possiamo mangiare tutti i cibi. E loro erano legalisti. E il risultato è che loro mordevano e divoravano gli altri. E vediamo in questo testo che quando uno è legalista e devi seguire soltanto le sue regole, lui diventa una persona molto, molto pericolosa. Lui è come le bestie selvatiche che mangiano e divoravano gli altri. C'era durante quel tempo i cani rapaci che andavano a spasso da un posto a un altro della città cercando cibo. Da un mucchio della spazzatura a un altro mucchio della spazzatura. E quando questi cani hanno trovato il cibo, hanno divorato nella presenza di altri cani e cercavano anche di distruggere gli altri cani per mangiare loro. E Paolo ha detto che i legalisti nella chiesa sono quelli che divorano e mangiano gli altri. Non sono riempiti dello Spirito Santo, ma riempiti della carne, dei loro desideri. E non possono esistere così. E Paolo dice che non è giusto per loro. Or c'erano i legalisti, or c'erano i libertini. E i libertini hanno detto: sì, è vero che Cristo è morto per i nostri peccati. E dato che Lui è morto per i nostri peccati, noi possiamo peccare anche di più. E pecchiamo di più perché c'è più grazia per coprire i nostri peccati. Dunque, posso bere, ma posso anche ubriacarmi, perché la grazia di Dio mi copre. E c'è questo peccato di licenza o libertinismo che vado oltre le cose giuste. E quando facciamo così, noi danneggiamo la Chiesa e lo Spirito Santo. È triste dire che i problemi che abbiamo nella Chiesa e qualsiasi Chiesa di solito non vengono al di fuori di noi, non vengono dal mondo. In questo momento il mondo non ci perseguita molto, ma i nostri problemi vengono dentro di noi. E noi, invece di trattare gli altri con amore grande, amore del prossimo, amore che dice io ho la tua spalla, noi stiamo divorando e mangiando l'uno l'altro perché siamo egoisti e non siamo controllati dallo Spirito Santo, ma siamo controllati dalla carne. E quando la Chiesa è controllata dalla carne, non crescerebbe mai. Deve essere controllato completamente dallo Spirito Santo per avere il potere di andare avanti e supportare gli altri. E per avere una chiesa sana, dobbiamo sì mettere in pratica tutti questi cinque propositi, con tutta la nostra forza, secondo lo Spirito Santo. E dobbiamo evitare un atteggiamento di incredulità. Non ci crediamo, non è una cosa che è per noi. E dobbiamo evitare anche questo atteggiamento di peccato. E dobbiamo ricordare che c'è soltanto un peccato. tratto di distanza fra una vita controllata dallo Spirito Santo e una vita carnale. E dobbiamo essere sempre attaccati allo Spirito Santo in ogni momento. E quando pecchiamo, confessiamo i nostri peccati e cerchiamo di risolvere i conflitti il più presto possibile, non lasciando tempo affinché loro possano diventare infettati. Perché Dio vuole che noi cresciamo, è la sua volontà, e vuole che noi siamo sani. E abbiamo l'istruzione della Bibbia. E questi cinque propositi, se noi mettiamo in pratica con il potere dello Spirito Santo, non possiamo fare altro che crescere. E non possiamo fare altro che riflettere un grosso e grande amore verso gli altri. Oh, la tua spalla.
Grazie al Signore per la sua parola. Vogliamo alzarci e lodare il Signore.